File numero 43, pagina 149. 43esimo. Le prime ore dopo la liberazione. Un compito immenso. Lo sapevamo, ma non che noi ci saremmo arrivati. Intanto, neanche un'ora dopo l'arrivo degli americani, atterriti, sgomenti per quello che hanno visto, il Comitato Internazionale è di nuovo in riunione. Occorre decidere subito infinite cose. Per i morti, anzitutto. Questi nostri compagni, i cui corpi a migliaia ingombrano ogni strada, ogni angolo, ogni baracca. Sono i caduti degli ultimi giorni, delle ultime ore. Sono coloro che hanno udito l'immenso boato e non hanno potuto capire. Sono coloro che hanno capito e non ce l'hanno fatta lo stesso. Sono quelli che sono accorsi, hanno esultato e gridato, ma poi non hanno resistito davanti al barattolo di carne troppo grande che gli stessi soldati, quasi tutti di origine italiana o polacca o africana, hanno aiutato ad aprire. 200 e forse più i morti, per quel barattolo alto quasi una spanna, un ulteriore massacro che si poteva, si doveva evitare. Prima ancora di quella infausta distribuzione, un gruppetto di affamati aveva però provveduto da sé, con uno dei cani degli SS arrostito su un fuoco improvvisato in una strada fra baracca e baracca. Noi, ai militari americani, glielo avevamo detto di fare attenzione. Meglio latte in polvere, avevamo suggerito, cibi leggeri, poco per volta. Non si sono resi conto, non potevano. C'era stato l'episodio del cane e le cucine spente, la centrale a carbone che doveva produrre energia, acqua calda ed elettricità ferma per il sabotaggio degli SS in fuga o per qualcos'altro. Ma il pane, quello grigio ed acidulo del lager, c'è. Migliaia di pezzi abbandonati in un lontano magazzino e una prima distribuzione, quella almeno, sarà possibile farla. Intanto, un'altra grandissima urgenza, quella di tutti quei morti che già imputridiscono e possono provocare una disastrosa epidemia. E quella degli altri che, ora che non fa più freddo, imputridiranno presto se non verranno rimossi subito e sepolti. Ma come? Ma dove? Quando erano gli SS a comandare, con i loro metodi estremi, era la squadra cadaveri, il Leichen Commando, che li denudava e li caricava sui grandi carri trainati a mano. Ma se i suoi forzati componenti non volessero più farlo, ora come potremmo, noi, obbligarli? Un problema. 100 problemi, tutti insieme, mentre certi sintomi assai preoccupanti già si manifestano. Dei folli, dei rissosi, dei violenti che aizzano, partecipano a rappresaglie o ad autentici linciaggi, come quello di un nostro compagno scambiato per un SS perché c'era uno che giurava di averlo visto con addosso quella divisa ed era stata un'impresa strapparglielo dalle mani. E perciò quest'altra non minore urgenza di istituire da subito, improvvisandola, una nostra polizia e minacciare le pene più severe, ma quali? Per i maneschi, i trasgressori, e dar vita, da oggi stesso, ai comitati nazionali, far eleggere i fiduciari di baracca da rendere responsabili di tutto quanto vi può succedere, mentre purtroppo anche loro, alcuni soldati americani, per quei morti, quei vivi, quel fetore, per cui c'è chi ha vomitato, sembrano come impazziti, ed estraggono le pistole, le mettono nelle mani dei primi che capitano. «Prendi, fatti giustizia», dicono, esaltati pure loro. E c'è toccato precipitarci dal comandante, bloccarli quei militari, cercare di impedire che altri morti si aggiungano ai morti. È quasi buio, quando le prime proposte, le prime decisioni, sono state concordate e la riunione del Comitato Internazionale, l'IPC, ha potuto sciogliersi. Ognuno è corso via perché bisognava dar vita immediatamente ai comitati nazionali e a tutto il resto. Io, sul comitato italiano, un'idea l'avevo e ancora una volta ho avuto fortuna. Il primo che ho cercato, ho trovato, è stato Don Carlo Manziana, preposto, o com'è che si dice, dei padri filippini di Brescia, un uomo stimato da tutti, italiani e non italiani, per la sua intelligenza, il suo equilibrio, il suo infaticabile attivismo rasserenatore. E gliel'ho esposta la mia idea di cercare i collaboratori tra coloro che in Italia avevano fatto parte dei CLN e che poi qui si erano segnalati per il loro comportamento e che a questi bisognava aggiungere un esponente dei militari, che altri non poteva essere che l'ottimo, umanissimo colonnello Luigi Scotti, monarchico idealista, dopo il quale abbiamo avvicinato i due più autorevoli esponenti del CLN di Udine, gli avvocati Egidio Zoratti e Faustino Barbina, che anche Don Manziana conosce bene, ed Ettore Sigrist, che era stato il cassiere degli organizzatori degli scioperi nei cantieri navali di Genova, e l'ingegner Fernando Gandusio, dell'ormai distrutto CLN di Trieste, e Mario Sbardella, finito a Regina Coeli e poi qui per aver cercato, con alcuni suoi compagni, di impadronirsi della stazione radio di Roma Prato Smeraldo, mentre anche l'eterno emigrante Ferdinando Cortolezis del CLN di Cormons, benché ancora con i segni addosso di gravissime ferite, ci ha detto sì con entusiasmo come tutti gli altri. Il comitato italiano è dunque fatto, composto da uomini che, nonostante alcune anche notevoli differenze di opinione, si conoscono e stimano da sempre. Hanno tutti operato attivamente contro il nazismo, in Italia prima e poi qui. Pagina 150.